Questa è la storia di un mistero. Al 101esimo, Geoff Hurst riporta avanti l'Inghilterra sulla Germania Ovest e indirizza il mondiale verso Londra. È la fine della lunga crisi inglese nel calcio. Ma è gol o non è gol? Questa domanda ha quasi 58 anni dal momento in cui Hurst scoccò il suo tiro che colpì la traversa e rimbalzò da qualche parte, da un lato o dall'altro della linea bianca della porta. Ebbene, questa domanda ancora oggi è un mistero. Tante ricostruzioni hanno provato a spiegare che era gol o che invece non era gol. Il gol più importante della storia del calcio inglese, quello dell'unico mondiale vinto. Inghilterra, 1966, il gol fantasma più famoso della storia. Questa storia che tutti conoscono come un mistero, ma che in realtà è molto molto di più ovviamente. È una storia avvincente, la storia di un mondiale che nasce per essere il più spettacolare, il più moderno, il più affascinante che sia mai stato fatto. Il primo mondiale in un paese anglofono. Il primo mondiale in un paese che è uscito dalla Seconda Guerra Mondiale. Io sono Valerio Moggia e questo è Pallonate in Faccia. Torniamo al 1960, quindi 6 anni prima del torneo, nell'anno dell'assegnazione. Siamo a Roma, dove ci sono state le Olimpiadi e quindi la FIFA organizza qua il suo congresso e decide che il mondiale del 66 andrà all'Inghilterra. Ovviamente, specifichiamolo, l'Inghilterra, non il Regno Unito, perché nel calcio, come in pochi altri sport, tra cui il rugby, l'Inghilterra, il Galles, la Scozia e l'Irlanda del Nord, pur facendo parte della stessa nazione, dello stesso Stato, hanno in realtà delle federazioni e dei campionati e delle nazionali separate. L'assegnazione del mondiale agli inglesi ovviamente crea delle polemiche. Sono i maestri del calcio, sono quelli che da sempre si ritengono i migliori di tutti, ma soprattutto sono quelli che in questo momento controllano la FIFA, perché il presidente della Confederazione Mondiale del Calcio è Arthur Drury. Drury in realtà morirà nel 1961, quindi un anno dopo l'assegnazione del torneo, però il nuovo posto di presidente della FIFA passerà comunque a un suo connazionale, l'ex arbitro Stanley Russ. In realtà, il vero motivo dell'assegnazione all'Inghilterra del torneo del 66 è molto più semplice e non c'è nessun complotto politico dietro. È un motivo onorifico. Nel 1963, cioè 3 anni prima del mondiale, cade il centenario della nascita della Football Association, la prima federazione di calcio al mondo. È un tema che abbiamo già trattato, dobbiamo andare indietro all'episodio 3, alle origini del calcio. Lì abbiamo raccontato appunto come il calcio nacque in Inghilterra e poi si diffuse nel resto d'Europa. In poche parole, nel 1966 il calcio torna a casa. Ma l'Inghilterra degli anni 60 è molto di più che un paese di calcio. È in realtà il posto dove tutti vogliono stare, soprattutto i giovani. È il luogo in cui succedono le cose importanti, la patria della Swinging London, cioè di questa grande città che pian piano inizia a diventare, da grande capitale industriale, da città anche un po' sporca, un po' sudicia, inizia a diventare un luogo di culto, un luogo dove la gente giovane può andare a divertirsi, a sperimentare una nuova cultura. Zone come Carnaby Street o Kensington diventano i cuori della nuova Londra e per estensione di tutta l'Inghilterra. È il paese della moda, la Youthquake, cioè il terremoto giovanile, un nuovo modo di vestirsi, soprattutto femminile ma anche maschile, che sta sconvolgendo il modo di guardare ai giovani nel mondo. I capi creati da Mary Quant sono quelli che dominano la scena, la minigonna in particolare rivoluziona l'abbigliamento femminile. E poi ci sono le modelle, le prime grandi top model della storia. Patti Boyd, Linda Keith, Jean Shrimpton e soprattutto Twiggy Lawson, che nel 1966, quando diventa famosa, ha appena 16 anni. E poi la musica. Gli americani, che scoprono i gruppi inglesi, in particolare nel 1964, la chiamano la British Invasion, l'invasione britannica. I migliori gruppi musicali oggi arrivano da lì. i più famosi sono i Beatles, poi ci sono i Rolling Stones, ma ci sono anche altri gruppi per altri gusti, i Kinks, gli Who, gli Animals, i Pink Floyd. Il cinema è sempre più britannico, le grandi star del momento sono Julie Christie, Sean Connery, Roger Moore, Julie Andrews, Peter O'Toole. E anche in politica si respira un'aria nuova. Dal 1952 sul trono del Regno Unito siede una nuova, giovane e popolarissima regina, Elisabetta II Windsor. Nel 1964 le elezioni hanno visto la vittoria per la prima volta dopo 13 anni dei laburisti, cioè del partito della sinistra vicino alle classi lavoratrici, guidato in questo momento da Harold Wilson, che diventa il nuovo primo ministro, e sposta nettamente a sinistra la politica britannica. Welfare state, costruzione di un solido sistema sanitario nazionale, nuovi diritti per i lavoratori. E poi ovviamente c'è anche lo sport, perché il ministro dello sport in questo momento per il partito laburista è Dennis Howell, che è un arbitro della Football Association. Le cose vanno bene a livello culturale, politico, non tanto bene nel calcio però. Lo abbiamo detto, l'Inghilterra fino al 1950 non era mai andata a giocare i mondiali, perché riteneva di non avere bisogno di giocare i mondiali per dimostrare di essere la più forte. Nel dopoguerra, quando inizia a partecipare, si rende conto che è molto lontana dalle migliori. Su 4 edizioni, 2 volte gli inglesi escono al primo turno, nel 1950 in maniera scioccante, sconfitti 1-0 dagli Stati Uniti, ne abbiamo parlato nell'episodio 56, e altre 2 volte si fermano addirittura ai quarti di finale, cioè appena oltre il primo turno, in una fase in cui i mondiali ancora non hanno gli ottavi. Anche nella Coppa dei Campioni, che nasce per vedere qual è il club più forte d'Europa, le squadre inglesi faticano ad affermarsi, e ancora, dopo quasi 10 anni di torneo, non sono riusciti a conquistare nemmeno una finale. Qualcosa però, dobbiamo dirlo, sta cambiando. Negli ultimi 2 anni i club inglesi sono arrivati infatti entrambe le volte in semifinale della Coppa dei Campioni. C'è riuscito prima il Liverpool e poi il Manchester United. Il Tottenham invece ha vinto nel 1963 la Coppa delle Coppe e 2 anni dopo lo stesso trofeo è stato portato in Inghilterra dal West Ham United. Il Liverpool nel 1966 arriva a giocare la finale, anche lui, della Coppa delle Coppe. Il mondiale diventa quindi un'occasione per dimostrare che il calcio inglese sta finalmente cambiando passo, sta finalmente diventando qualcosa di più importante e conquistandosi quel posto che pensa di aver sempre dovuto avere nel calcio mondiale. Parliamo di un paese giovane, ricco, con l'economia in espansione e molto ambizioso. Una delle prime cose che l'Inghilterra e la FIFA, che come abbiamo detto è controllata dagli inglesi in questo momento, vogliono fare è creare un mondiale che anche a livello di visibilità non sia secondo a nessun altro nella storia. Per questo motivo, nel 1962, la FIFA trova un accordo storico con la EBU, cioè la European Broadcasting Union, il consorzio che mette assieme le principali emittenti televisive europee, per la cessione dei diritti TV del mondiale. Vengono ceduti i diritti del mondiale del 66 in Inghilterra, ma anche di quello del 62 in Cile. Però basta vedere la differenza di costo con cui l'IBU paga i 2 tornei per capire che il vero focus della FIFA era vendere i diritti del mondiale inglese, che vanno a costare molto di più di quelli del mondiale cileno. Sarà una rivoluzione. Negli stadi le emittenti decidono dove mettere le telecamere, fanno costruire nuove postazioni stampa per le telecronache dal vivo e fanno realizzare anche delle sale in cui fare le interviste ai giocatori, agli allenatori, dopo o prima delle partite. In tutto questo la BBC, cioè la televisione britannica, decide addirittura di investire nella ricerca tecnologica per proporre una nuova, straordinaria soluzione ai suoi spettatori. Un modo che permetta di rivedere istantaneamente e in maniera più chiara, nitida e rallentata le azioni di gioco più salienti delle partite. La chiamano slow motion, cioè il rallentatore, ed è una rivoluzione totale nel modo di guardare la televisione e di guardare lo sport. Una nuova rivoluzione nel mondiale inglese, forse meno nota e meno discussa delle altre, è però World Cup Willy, cioè un leone vestito con una divisa della Union Jack, cioè della bandiera britannica, che diventa il simbolo del mondiale. È la prima mascotte di un mondiale di calcio. Il suo creatore si chiama Reg Hoy ed era un illustratore di libri per ragazzi. Da qua in avanti tutti i mondiali di calcio, anzi tutti gli eventi sportivi importanti avranno una mascotte. È un'altra piccola rivoluzione d'Inghilterra 66. Il mondiale però porta con sé anche alcune controversie. La prima è il clamoroso boicottaggio delle nazionali africane. Le 15 federazioni della CAF, cioè della Confederazione Africana, decidono di non partecipare alle qualificazioni del mondiale per protesta contro la FIFA. Infatti il regolamento stabilisce che le migliori squadre africane uscite dalle qualificazioni della CAF debbano, per qualificarsi al mondiale, affrontare le migliori squadre dell'Asia. Quindi non c'è una qualificazione diretta e gli africani non ci stanno. Ovviamente dobbiamo ricordare anche il contesto politico dell'epoca extracalcistico. Veniamo dalla fase della decolonizzazione, ne abbiamo parlato nell'episodio 64. Questi paesi africani non ci stanno più a sentirsi sottoposti alle decisioni degli europei, non ci stanno più a sentirsi dire che gli europei vanno direttamente ai mondiali e gli africani invece no, devono fare lo spareggio con l'altro continente decolonizzato, cioè con l'Asia. E quindi, ovviamente, protestano e la loro protesta arriva al punto di dire piuttosto al mondiale non ci andiamo. Non è però l'unico caso politico a cui dovranno far fronte gli organizzatori del torneo. L'altro è rappresentato proprio da una qualificata del girone asiatico, la Corea del Nord, un paese con cui il Regno Unito non ha relazioni diplomatiche a causa della guerra di Corea combattuta negli anni 50, una guerra che tanti tifosi e cittadini britannici hanno combattuto e che non sono molto felici oggi di vedere i comunisti nordcoreani arrivare in Inghilterra a giocare le partite. Il governo teme inoltre che accettare di far giocare la Corea del Nord, di far mostrare la sua bandiera e di far suonare l'inno nazionale possa diventare un caso diplomatico con la Corea del Sud e con gli Stati Uniti, cioè i grandi nemici del governo di Pyongyang. Si arriva addirittura a pensare di impedire ai coreani di venire a giocare in Inghilterra. Ovviamente la FIFA mette il veto, perché la Corea si è qualificata e quindi deve giocare, e l'unica soluzione che trova il Foreign Office per risolvere questa situazione complicatissima è decidere di cambiare il regolamento e far sì che gli inni nazionali vengano suonati solamente in due partite, quella d'apertura, che non viene giocata dalla Corea del Nord perché non è nel girone dell'Inghilterra, paese ospitante, e quella di chiusura, cioè la finale, dove molto probabilmente i nordcoreani non arriveranno. E così, per la prima e unica volta nella storia dei mondiali, solamente due partite vedranno gli inni nazionali suonati all'inizio degli incontri. C'è poi un altro caso ancora più clamoroso dietro questo mondiale. Il furto della Coppa Rimé. Sì, la Coppa del Mondo viene rubata. Il 20 marzo 1966 e scoppia uno scandalo nazionale. Tutto il Regno Unito la cerca, fino a che una settimana dopo, il 27 marzo, non viene ritrovata a Beulah Hill, nella zona meridionale di Londra, avvolta in fogli di giornale. Così, ancora prima che inizi il mondiale di calcio vero e proprio, l'Inghilterra ha già il suo primo eroe nazionale. Si chiama Pickles, e no, non è un essere umano, è un cane. È un collie bianco e nero, più o meno con gli stessi colori del Fulham che nell'ultima stagione si è appena salvato dalla retrocessione. Alla fine il mondiale poi inizia davvero. E ci sono alcune squadre che tutti si aspettano che potranno contendersi il titolo. La prima di tutte, ovviamente, è il Brasile, che ha vinto le ultime due edizioni del torneo e ha soprattutto il più grande giocatore del mondo, Pelé, di cui abbiamo parlato nell'episodio 66. La realtà però è che il ciclo del Brasile sta finendo. La squadra è in un ricambio generazionale e soprattutto Pelé nelle prime due partite contro la Bulgaria e contro il Portogallo verrà massacrato dagli avversari e alla fine sarà costretto a uscire infortunato. E questo complicherà molto le cose per i verdeoro. L'altra grande attesa è l'Italia. Ha deluso in tutti i mondiali del dopoguerra dopo aver vinto quelli del 34 e del 38, però oggi l'Italia è il movimento calcistico più in forma d'Europa, soprattutto a livello di club. Ha dei campioni come Albertosi in porta, Giacinto Facchetti dell'Inter, terzino sinistro, un grande centrocampista come Giacomo Bulgarelli del Bologna e soprattutto una coppia di centrocampisti offensivi, uno dell'Inter, l'altro del Milan, che è tra le migliori al mondo, Sandro Mazzola e Gianni Rivera. occhio però anche alla Spagna, perché se parliamo di squadre dominanti a livello di club, gli iberici non sono da meno. Ne abbiamo parlato nell'episodio 68, dedicato proprio al calcio nella Spagna franchista. Real Madrid, Barcellona, Valencia sono squadre che tutti conoscono. In più, la Spagna è anche forte come nazionale, perché due anni prima, nel 64, ha vinto il titolo europeo e ha grandi giocatori come Iribar dell'Athletic Bilbao in porta, Amancio del Real Madrid, Joaquín Peiró dell'Inter, Francisco Gento del Real Madrid, Luis Suárez, il grande campione dell'Inter che ha vinto nel 61 il pallone d'oro come miglior giocatore d'Europa. La Spagna è una delle grandi favorite per questo torneo. E subito dopo c'è anche il Portogallo, di cui invece abbiamo parlato nello scorso episodio, il 72. Ha delle grandi squadre di club, soprattutto il Benfica, e ha alcuni grandi campioni. In prima fila, ovviamente, Eusebio, il giocatore più forte d'Europa in questo momento, vincitore dell'ultimo pallone d'oro. Non va sottovalutata ovviamente l'Unione Sovietica, che ha vinto il titolo europeo nel 60, ha fatto di nuovo la finale contro la Spagna nel 64 e ha uno dei giocatori più forti al mondo, anzi il miglior portiere al mondo, Lev Yashin, l'unico portiere ad aver vinto il pallone d'oro nel 1963. E anche in campo, quindi fuori dai pali, ci sono dei fenomeni. Šestarjev, Metrivieli, Čizlenko, Voronin. L'Unione Sovietica è una macchina che funziona perfettamente e gioca un calcio molto offensivo. Per contro la Germania Ovest, che è la squadra del dopoguerra che ha vinto un po' a sorpresa il Mondiale del 54 e ora si sta ricostruendo, aprendo un nuovo ciclo, la Germania Ovest invece è, come l'Italia, un alfiere del calcio ultradifensivo e molto fisico. I tedeschi si sono rinnovati, innanzitutto cambiando allenatore, non c'è più il grande vecchio, Sepp Herberger, ma c'è Helmut Schön, un nuovo allenatore che in realtà noi conosciamo già qui a Pallonata in Faccia, perché Schön, ne abbiamo parlato nell'episodio 60, era l'allenatore della breve esperienza della nazionale del Saarland. Ora, dopo che il Saarland è tornato a far parte della Germania Ovest, allena la selezione tedesca occidentale e ha portato in squadra tanti giocatori giovani, come Franz Beckenbauer del Bayern Monaco, Wolfgang Overath del Colonia e Jürgen Grabowski dell'Eintracht Frankfurt. In più ci sono altri giocatori magari non giovanissimi ma già affermati e molto importanti come Helmut Haller e soprattutto il capitano Uwe Seeler. L'Inghilterra, che è passata un po' alla storia come la squadra favorita in quanto padrona di casa, in realtà portava in campo una squadra eccezionale. L'allenatore era Alf Ramsey e era stato uno dei protagonisti in campo della disfatta contro gli Stati Uniti del 1950. Aveva costruito una nuova squadra cercando di superare il modello 4-4-2 tipico del calcio inglese, trasformandolo in un 4-1-3-2. Quell'uno a metà campo era un giocatore particolarissimo, secondo molti la vera stella della squadra, anche se era il giocatore meno appariscente e soprattutto meno bello da vedere. Infatti lo chiamavano il brutto anatroccolo, giocava nel Manchester United e si chiamava Nobby Stiles, il mediano più violento ma allo stesso tempo anche più capace nel mantenere l'equilibrio della squadra che c'era almeno in Europa. Se Stiles rubava poco l'occhio ma era efficace, c'erano altri giocatori invece riconosciuti per la loro classe. Innanzitutto Gordon Banks, il portiere dell'Leicester City, secondo al mondo solo a Yashin e forse l'uruguaiano Mazurkiewicz. E poi in difesa, accanto a Jack Charlton del Leeds United, c'era un fenomeno, il capitano della squadra, Bobby Moore del West Ham United, il miglior centrale difensivo al mondo. A gestire il gioco in qualità di trequartista, ma in realtà quasi da falso 9, un giocatore totale, il vero campione di questa Inghilterra, c'era la stella del Manchester United, Bobby Charlton, che giocava dietro le punte, Geoff Hurst del West Ham United e Roger Hunt del Liverpool. Non era un'Inghilterra spettacolare, questo è poco ma sicuro, ma era efficace, molto più efficace ad esempio della Spagna, che era arrivata ai mondiali con tante aspettative e invece uscirà subito al primo turno in un girone con la Germania e con l'Argentina. Anche il Brasile delude, perché con Pelé infortunato viene eliminato al primo turno, dopo due mondiali vinti, ricordiamolo, mentre passano Portogallo e a sorpresa l'Ungheria del grande attaccante Florian Albert. E incredibilmente delude anche l'Italia, eliminata in un girone dove c'era sicuramente un grande avversario, cioè l'Unione Sovietica, ma fra fuori l'Italia e la Corea del Nord. E questa è un'altra storia che in realtà racconteremo nei prossimi episodi. Nel corso del torneo ci sarà anche il tempo per far scoppiare un altro clamoroso caso politico, non solo sportivo quindi. riguarda il quarto di finale tra l'Argentina e l'Inghilterra, due paesi che, come abbiamo già detto, non avevano un grande rapporto politico ma soprattutto sportivo, anzi erano molto rivali. Vi consiglio di recuperare l'episodio 11 sulle origini del calcio argentino per capire un po' meglio questa vicenda. Sta di fatto che in questo quarto di finale il capitano dell'Argentina, Antonio Rattin, a un certo punto viene espulso dall'arbitro tedesco, ritiene di non meritarsi l'espulsione, protesta e pretende un interprete, dicendo che non capisce quello che il direttore di gara gli sta dicendo e quindi non vuole uscire dal campo. Verrà infine costretto a uscire, ma nella via per abbandonare il terreno di gioco andrà vicino alla bandierina del calcio d'angolo che aveva i colori della Union Jack, cioè della bandiera britannica, e la stropiccia con la mano con un gesto di stizza che ovviamente fa arrabbiare tantissimo il pubblico inglese. Ancora peggio, mentre esce Rattin, passa accanto al tappeto rosso, che è dove devono transitare i membri della famiglia reale, compresa la regina, per entrare e per uscire dallo stadio, e ci si siede sopra, prendendo altri fischi. Il giorno dopo la stampa britannica lo chiamerà animale. Gli argentini sono degli animali e per contro gli argentini sulla loro stampa risponderanno che quella partita è stata il robo del siglo, il furto del secolo. Alla fine però l'Inghilterra in finale ci arriva, contro quella Germania Ovest che tra le favorite era forse la meno favorita di tutte. Haller porta in vantaggio i tedeschi dopo soli 12 minuti, ma poco dopo ecco che pareggia Hurst, che diventerà il grande eroe di questa partita contro ogni aspettativa. Peters riporta avanti l'Inghilterra al 78esimo, ma all'89esimo Weber trova il gol del pareggio e manda la partita ai supplementari. Ed è proprio lì, sul 2-2, che Geoff Hurst diventa l'eroe della partita segnando una doppietta che farà vincere il titolo agli inglesi, ma il primo gol di questa doppietta è appunto il gol fantasma più famoso della storia. L'arbitro è uno svizzero, si chiama Gottfried Dienst, e dice inizialmente che la palla era rimbalzata oltre la linea e quindi è ancora in campo e non è gol. I giocatori inglesi stanno già festeggiando tutti, però il gioco ormai è fermo, perché Dienst va a parlare con il guardalinee. È un sovietico di origine azere, si chiama Tofik Bakhramov, e lui gli dice che in realtà è gol. Non si capisce bene come riescano a comprendersi e si devono spiegare a gesti queste due persone, perché Bakhramov parla solamente russo e ovviamente Dienst parla tedesco, francese, ma di certo non il russo. A gesti però Bakhramov fa capire a Dienst che è gol, che l'Inghilterra è in vantaggio. E in quel momento l'arbitro decide, è 3-2. Non sarà l'unico momento controverso, perché in realtà anche il gol del 4-2 è piuttosto bizzarro. Hurst segnerà la sua tripletta proprio allo scadere dei tempi supplementari e in quel momento alcuni tifosi inglesi entreranno in campo. Di fatto l'arbitro doveva interrompere la partita, eppure siccome ormai alla fine si lascia correre, è 4-2 e la partita finisce. Vi dicevo che questa è la storia di un mistero, perché ancora oggi noi non sappiamo se quel gol era regolare o meno. Le ricostruzioni dicono cose contrastanti, ognuno dalla Germania o dall'Inghilterra è pronto a dire quello che gli fa più comodo, i vari studi ancora non hanno trovato, nonostante le televisioni, nonostante la slow motion, una sicurezza su cosa sia veramente successo nel momento del secondo gol di Hurst. Però, se vogliamo essere pratici, quel gol era regolare perché è stato dato, e quindi sì, l'Inghilterra ha vinto il mondiale. Noi non riusciremo mai a risolvere questo mistero, ma sappiamo che quella rete e quel mondiale hanno significato davvero il riscatto del calcio inglese, perché da quel momento l'Inghilterra, magari non a livello di nazionale, perché non ha più vinto alcun titolo almeno fino al 2024, ma a livello di club gli inglesi tornano a essere dominanti. Gli inglesi e anche i britannici, perché un anno dopo i mondiali, la Coppa dei Campioni per la prima volta viene vinta da una squadra britannica, cioè dal Celtic di Glasgow, scozzese. E nel 68, due anni dopo la vittoria del mondiale, il Manchester United solleverà la Coppa dei Campioni. In realtà a suggellare il trionfo inglese ci aveva pensato proprio alla fine del 1966 la rivista francese France Football, che aveva assegnato il pallone d'oro a Bobby Charlton, la stella dell'Inghilterra. La storia di oggi finisce qui, ovviamente, con l'Inghilterra che torna a essere finalmente uno dei centri del calcio mondiale. Se volete saperne di più sul progetto di Pallonate in Faccia, io ovviamente vi direi di seguire il sito pallonateinfaccia.com dove ogni domenica mattina esce un nuovo articolo sulla storia del calcio e della politica. Potete seguire il progetto anche sui social, Pallonate in Faccia Blog su Facebook, Chiocciola Pallonate Faccia su Twitter o X, Pallonate in Faccia su Instagram e su Threads. Potete contattarmi a tutti i messaggi privati di questi social oppure alla mail pallonateinfaccia@gmail.com. Il podcast lo trovate su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Audible e tante altre piattaforme che trovate indicate sul sito pallonateinfaccia.com alla sezione podcast. Vi ricordo che questo progetto è gratuito e resterà sempre gratuito e aperto a tutti e a tutte. Però ovviamente, se potete, se vi va, se volete provare ad aiutare questa persona che vi sta parlando a sostenere il progetto, potete fare delle donazioni via PayPal o via GoFundMe. Trovate tutto indicato sul sito pallonateinfaccia.com alla sezione Sostenere Pallonate in Faccia. Non ho altro da dirvi, se non ringraziare tutti voi per l'ascolto e la fiducia e darvi appuntamento al prossimo episodio della storia del calcio e della politica.